Bene, allora, dopo un po' di tempo riprendiamo le nostre riflessioni. Forse se potesse spegnere anche queste, se si può, se non. Ok, grazie. Riprendiamo le nostre riflessioni su questo argomento che abbiamo iniziato un po' di tempo fa, sulla la lotta di Satana e contro, diciamo, il Signore in quello che è e la lotta al messaggio biblico in quello che è il contesto nel mondo nel quale viviamo attraverso l'uso della pubblicità, dei mass media ed in generale nella società. Ripartiamo, oggi ovviamente dovremo rifare un attimino una piccola ricapitolazione di tutto quello che abbiamo detto nei primi due incontri. Ripartiamo da una definizione molto importante. Che cos'è la pubblicità? Noi ci soffermeremo in particolare sulla pubblicità, ma in realtà tratteremo un aspetto molto più ampio. Vedremo tutto quello che è la lotta che Satana porta al Signore, dal messaggio biblico, non solo nella pubblicità, cioè non solo nell'arte, nell'abilità di sponsorizzare, di pubblicitare, di pubblicare un prodotto. Ma lo faremo in un contesto ben più ampio, un contesto che riguarda tutta la società. Non vedremo solo aspetti relativi alla pubblicità, ma vedremo anche altri aspetti molto più ampi. Questo per dire che cosa? Per dire che il contesto, il campo d'azione nel quale Satana si muove è un campo molto più ampio. La prima cosa che abbiamo detto è che la pubblicità ha una doppia natura. La prima natura ovviamente è una natura razionale, evidente, immediata, quella che noi vediamo. La pubblicità è fatta per informare, per trasmettere notizie a un pubblico, utilizzando un linguaggio razionale. La pubblicità ci deve informare di qualcosa. Ma ovviamente non è l'informazione fine a se stessa che sposta poi l'ago della bilancia del potere decisionale di una persona. Non è questo aspetto razionale, informativo, oggettivo, potremmo dire, che definisce quello che poi effettivamente è la decisione finale di una persona. La ragione la troviamo nel fatto che ormai nel gergo commerciale i prodotti vengono definiti come commodity. Cos'è una commodity? Una commodity è un prodotto di consumo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ormai tutti i prodotti sono uguali. Non ci sono più delle grandi differenze. Oramai i prodotti fini a se stessi vengono definiti commodity, cioè una commodity è un qualche cosa di consumo che si prende, si usa e si butta via, non ha alcun valore. Perché? Perché oramai, bene o male, tutti i prodotti sono uguali. È difficile trovare a livello di competitor, di concorrenza, dei prodotti che effettivamente a parità di prezzo, parità di qualità, abbiano un qualche cosa in più rispetto alla concorrenza. Allora è qui che interviene la pubblicità. La pubblicità è non solo l'arte di informare, ma è l'arte di persuadere, cioè di convincere qualcuno a comprare un certo qualcosa. E come lo fa? Lo fa attraverso il lato oscuro. Se la nostra razionalità, la nostra mente ha un lato chiaro, che è quella che recepisce informazioni, c'è un lato oscuro dall'altra parte. E questo lato oscuro è il lato che viene manipolato. Viene persuaso attraverso un linguaggio emozionale che cattura l'attenzione dello spettatore e lo coinvolge. Ogni pubblicità ha questo doppio fine. Ha un fine esplicito che noi vediamo, che è chiaro, che è quello di dirci il prodotto fa questo. Ha un fine implicito che è quello di catturare, manipolare la nostra attenzione, spostare la bilancia della nostra decisione, colpendoci a livello inconscio, a livello emozionale, coinvolgendoci, facendoci innamorare di quel prodotto. Uno dei primi pubblicitari, un sociologo che è vissuto a metà del secolo scorso, che si chiama Ben Spackard, disse che lo spettatore è un individuo privo di una valutazione, di un criterio razionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi ha sì una possibilità di valutare razionalmente le cose, ma quando viene messo davanti all'aspetto emozionale, perde perde questa capacità di valutare in maniera razionale. Ma accecato dal desiderio di possedere l'oggetto o l'idea di cui la pubblicità si fa portatrice. Ognuno di noi, quando viene coinvolto da questo linguaggio emozionale, viene accecato e viene posseduto dall'idea che l'oggetto porta o l'idea di cui l'oggetto si fa un canale. Lo spettatore, senza rendersene conto, entra nel meccanismo manipolatore della psicologia della pubblicità. E questo lo diceva già quasi 70 anni fa. Per cui è qualcosa che ormai è un dato di fatto. Satana conosce molto bene questa situazione. E allora ha strutturato tutta la sua campagna pubblicitaria, abituando già l'uomo a ragionare secondo dei canoni precisi. Quali sono questi canoni? Sono questi, se ricordate, abbiamo detto che ogni azienda si distingue per avere un nome, un logo e uno slogan. Un nome, che ovviamente è il nome dell'azienda, che può avere dei significati, e avevamo detto la volta scorsa che questo nome ha dei significati, un logo che la rappresenta e uno slogan. Tutte le aziende seguono questo canale. Vediamo alcuni esempi. Ce ne sono tanti altri, questi sono solo alcuni. Tutte le aziende seguono questo canale. Perché? Perché è il canale psicologico. Un'azienda viene riconosciuta, identificata chiaramente, un prodotto viene identificato quando c'è un nome, c'è un logo e c'è uno slogan, sempre. E questa cosa è radicata. E l'esempio eclatante ne è il fatto che molte di queste aziende non sono più neanche esistenti. Faccio un esempio, la Valfrutta non esiste più, la Valfrutta è Conserve Italia, ma Conserve Italia ha tenuto il logo Valfrutta, perché? Perché è una linea conosciuta, non ha detto mettiamo un nuovo logo sul mercato, perché non lo conosce nessuno, mentre invece Valfrutta, la natura di prima mano, è una cosa che noi siamo abituati a sentire da bambini. Per cui ogni cosa, ogni azienda ha il suo logo, la sua identificazione e viene riconosciuta in queste cose. Questa cosa non è casuale, è voluta, è chiara e la scrittura ce lo dice. Perché? C'è stato citato questa mattina un periodo storico particolare del mondo, la Grande Tribolazione. Cosa accadrà durante la Grande Tribolazione? Accadrà che l'Anticristo chiederà alle persone di prendere un marchio, un numero e un nome. Il logo, il nome e lo slogan. Il logo, il nome e il marchio. Il numero, il nome e il marchio. È tutto collegato. Infatti Paolo dice: l'azione efficace di Satana. Ma Satana non è che si sveglierà un giorno e l'Anticristo si affaccerà da un balcone come fece Mussolini in Piazza Venezia. Da oggi si prende un nome, da oggi si prende un logo con un proclama. Perché sarebbe rifiutato. Pensate al Green Pass, il casino che ha portato. Ci è stato chiesto di mostrare un qualche cosa e avete visto tutti quanti quello che è successo. Satana non partirà così di punto in bianco e dirà adesso prendete un logo, adesso prendete un nome, adesso prendete un marchio. È una cosa che deve andare avanti poco, poco, poco alla volta nel tempo. E allora Satana già sta già preparando questa cosa. E lo sta facendo abituando le persone, la parte emozionale delle persone, a ragionare già in termini di loghi, nomi e marchi, perché tutte le aziende ragionano così, è solo una preparazione. Questo non ci deve portare a essere ovviamente complottisti, non stiamo facendo del complottismo, ma stiamo semplicemente dicendo che la Bibbia ha ragione, che tutto quello che la Bibbia dice è vero e ce lo mostra proprio la società nella quale viviamo. Allora abbiamo detto, all'inizio fu Carosello. Carosello nacque a metà degli anni 50. E come potete vedere da queste immagini erano pubblicità molto buoniste. Erano pubblicità che erano più di cartoni animati quasi, delle storielle più che delle pubblicità. Ma questa cosa aprì un canale che prima era sconosciuto e questa cosa fece un successo clamoroso. Al punto che nel decennio degli anni 60 la pubblicità in Italia prese un aumento, diciamo, di volumi che addirittura era più grande di quello degli Stati Uniti. E ovviamente Satana vide questa cosa, capì che c'era del potenziale dietro questo canale, capì che questa cosa era un mezzo che catturava fortemente l'attenzione delle persone. E infatti nel 1973 accadde questo. Questo fu una cosa che rivoluzionò profondamente il mondo della pubblicità. Il Maglificio Calzificio Torinese, che è un'azienda che oggi non esiste più, ma anche lì esiste ancora il logo che rappresentava la roba di K, fu l'azienda che introdusse la roba di K, oggi quell'azienda non esiste più, ma esiste ancora il logo, perché? Per le stesse ragioni di cui dicevamo prima. Nel 1973 affidò a due sconosciuti, uno di due era Oliviero Toscani, il compito di promuovere i propri jeans. Era un'azienda semi sconosciuta che ebbe un'idea. L'idea qual era? Nel 1973 spopolava in Italia il musical Jesus Christ Superstar. E allora questi dissero: perché non leghiamo il nome del nostro jeans a questo musical? Per cui nacquero i Jesus Jeans. E poi, al di là dell'ambiguità delle foto, cosa fecero? Visto che si parla di Gesù, prendiamo un qualche cosa che c'entra con Gesù. E allora nacque questo. Non avrai altro jeans all'infuori di me e chi mi ama mi segua. Questa cosa fu rivoluzionaria. E la cosa drammatica è che fu presa in maniera entusiasta. Questo è un articolo apparso sul Corriere della Sera il 17 maggio del 73 in cui Pasolini, il regista, dice: il mondo della pubblicità è un mondo morto. Lui parlava del carosello, diceva: il carosello è morto, è un linguaggio morto, è un linguaggio per bambini. Invece dice: non avrai altro jeans all'infuori di me, si pone come un fatto nuovo, un'eccezione nel canone dello slogan, rivelandone una possibilità espressiva imprevista. Disse: è geniale questa cosa. E infatti questo modo di fare pubblicità divenne un vero e proprio modo di comunicare. Fu tutto accettato. Qualche qualcuno dell'Osservatore Romano, qualche ben pensante, qualche buonista si arrabbiò, ma fondamentalmente non successe nulla. E ancora oggi si studia nelle scuole di marketing l'esperienza, la che esistono, il caso di studio è proprio quello della Jesus Jeans. Dunque si è passati negli anni da questa pubblicità. Satana ha capito il potenziale della cosa, ha capito che poteva infilarsi in questa cosa, si è arrivati qui. Questa è la pubblicità della Bray: chi ha peccato indossi la prima pietra. Ma perché è successo questo? La domanda che dobbiamo farci è: perché è successo tutto questo? Perché, noi che lo chiameremo brand marketing, che è il termine tecnico, ma vuol dire pubblicità, niente di che, perché la pubblicità si è legata alla religione? È interessante un articolo che è uscito su questo giornale, Cultura e Società, un articolo di questo autore, che riprende un libro. Questo libro è stato scritto da un sociologo che si chiama Caro Nardella. E Caro Nardella dice una cosa molto interessante. I simboli, lui dice, lui lo chiama proprio la migrazione dei simboli. Cosa vuol dire? Ci sono dei simboli, ci sono delle icone che sono stati migrati. Cioè sono stati presi dal loro aspetto religioso, chiamiamolo religioso, ma comunque dal loro aspetto divino, glorioso, e sono stati trasportati nella sfera umana. Qual è il problema? È che si è perso il valore di questi simboli. Lui dice, a distanza di 40 anni, lui parla della Jesus Jeans, è un articolo che ha già 10 anni, oggi dovremmo dire a distanza di 50 anni. Viene da dire che quel caso, finito in prima pagina, era solo l'inizio di un processo. Dove ha portato questo processo? Ha portato qui. Scusate. Oggi usare San Pietro per pubblicizzare un caffè non è più un problema per nessuno. Oggi mischiare, come si dice, il sacro col profano non è più un problema per nessuno. Perché? Perché il sacro è diventato profano. Infatti lui dice, non c'è solo lo slogan non avrai altro jeans all'infuori di me. Ma questa frase è stata ripresa da un'altra pubblicità, e ha ragione, la Mercedes ha fatto non avrai altro SUV al di fuori di M, non avrai altro SUV al di fuori di me, giocando sull'assonanza. Per cui cosa vediamo? Ci sono tre aspetti importanti in queste parole. Un processo, San Pietro e un problema per nessuno. Cosa vogliono dire? Cosa dice Paolo ai Romani? Come posso, dice Satana, scalfire, scolpire, demolire la sacralità di quella cosa. Lo posso fare cambiandola. Hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile. Cosa diceva Nardella nel suo articolo, nel suo libro? Non parla di Dio, parla di San Pietro. Non è Dio, non dice oggi usare Dio, oggi usare San Pietro, perché? Perché adesso è diventato San Pietro quello importante, non è più Dio. Il simbolo è stato migrato, infatti lui dice la migrazione dei simboli, è stato cambiato, è stato mutato, come dice Paolo ai Romani, in un'immagine simile a quella dell'uomo corruttibile. Prima era Dio ed era l'uomo, la gloria di Dio e la bassezza dell'uomo. Adesso l'immagine della gloria di Dio viene paragonata, viene portata, viene trasformata, viene trasportata in un aspetto umano e perde il suo aspetto sacro, perde il suo aspetto glorioso. E diventa che cosa? Diventa menzogna, diventa banalità, diventa quotidianità. Prima l'uomo pensava a Dio ed era un qualche cosa nel quale, verso il quale aveva riverenza. Ora l'uomo vede San Pietro che beve caffè con Bonolis e capisce che la cosa è stata banalizzata. E infatti lui dice proprio: hanno mutato la verità di Dio in menzogna, con l'obiettivo di adorare e servire la creatura invece del creatore. Questo dunque è il processo che avviene. La gloria di Dio viene portata a livello di immagini dell'uomo corruttibile, si sovrappone a queste immagini e il nostro cervello la identifica come una cosa unica, per cui si fonde con le nostre immagini e perde valore. Non è più un problema per nessuno se oggi le cose di Dio vengono bestemmiate o se vediamo aspetti blasfemi. Non sono più un problema per nessuno. Perché? Perché questa gloria è stata annacquata lentamente, 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 fino a farle perdere completamente il suo valore. Questa cosa è una cosa che in realtà Satana non si è inventato niente, perché esiste, è psicologia. Quello che viene chiamato bias o bias, in realtà bisognerebbe dire bias perché è inglese come parola, comunque, bias è più comodo. Che cos'è un bias cognitivo? Molto semplice. Le credenze influenzano la realtà. Noi vediamo la realtà di una cosa, ma i nostri occhi non leggono la realtà di questa cosa per quello che è. C'è una nostra credenza, noi abbiamo delle credenze, abbiamo delle abitudini, abbiamo delle fissazioni, abbiamo dei modi di pensare, dei modi di ragionare, una cultura, chiamatelo come volete. Questa credenza si sovrappone alla realtà e cosa fa? Diventa un filtro sulla realtà. La realtà viene ignorata, la vera realtà, la realtà oggettiva viene ignorata e quella parte di realtà che io prendo, la prendo distorta dalla mia credenza. Infatti le convenzioni, quelle che sono le nostre culture, generano nel nostro cervello questo bias o bias, praticamente questa influenza, e di conseguenza noi parliamo di abitudini. Persone che parlano per abitudini, abbiamo sempre fatto così, si è sempre fatto così. Oggi nelle aziende si combatte molto la resilienza al cambiamento. Molte aziende non riescono ad evolversi, per esempio, perché non vogliono cambiare, perché abbiamo sempre fatto così. Perché quello è un bias. Ci sono delle convenzioni, delle credenze, delle culture che influenzano il modo di pensare e continuano e vengono fuori in abitudini. Allora, come le credenze influenzano la realtà? Vediamo subito. La gloria di Dio. Io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Non avere altri dèi nel mio cospetto. Non avrai altro Dio al di fuori di me. Il primo grande comandamento che Dio dà a Mosè. Cosa succede? Questo comandamento viene portato ad immagini dell'uomo corruttibile. Non avrai altro Jeans all'infuori di me. Non avrai altro SUV all'infuori di M. Cosa succede? Queste due immagini si fondono. Una frase così forte, così grande, così tremenda di questo Dio che dice: io sono il tuo Dio, che ti ho liberato, che ti ho tratto, che ti ho salvato, che ti ho portato fuori, io solo, sono il tuo Dio, diventa banale, non avrai, viene allocata davanti a un jeans, viene allocata davanti a una macchina. E cosa succede? Nel nostro cervello succede questo. Ma come una frase così importante, così grande, così tremenda, che viene usata per una banale pubblicità? Beh, una macchina da 50.000 euro, ma sempre una banale pubblicità è. Capiamo che allora nel nostro cervello inizia a crearsi un qualche cosa di, diciamo, di distruttivo. Perché dice, ma allora non è poi così solenne, non è poi così grande questa cosa. E alla fine perde valore. Non è più un problema, scusate, non è più un problema per nessuno. Qualcuno allora si scandalizzò per questa frase, oggi nel mondo vediamo di peggio, sinceramente. Non è più un problema per nessuno. Allora pensiamo a quando è nata questa frase nell'Esodo e pensiamo a quello che vediamo oggi. Pensiamo oggi di andare nel mondo e dire questa frase. Ci ridono dietro, come minimo. Perché? Perché non è più un problema per nessuno. Perché ha perso il suo valore. Perché? Perché è stata banalizzata in questo modo. Allora, quali sono i metodi? Perché, chiediamoci, dunque, religione e cultura, società, noi diciamo pubblicità, ma in realtà sarebbe più corretto dire cultura, società, si sono mischiate. Perché, come dicevamo all'inizio, la pubblicità deve fare leva sull'emozione. E cosa c'è di più emozionale dell'uomo della religione? Perché la religione è davvero il motore che ha spinto i popoli per tanti anni e che spinge molte culture ancora oggi. La religione è davvero un qualche cosa che ha un forte impatto sull'uomo. E allora, cosa c'è di meglio, di migliore proprio della religione per far passare questi messaggi? Questo è ovviamente il, potremmo dire, il motivo principale. La controfaccia della medaglia è quello che abbiamo detto finora. Satana vuole usare questi mezzi per banalizzare, per distruggere. E allora religione e pubblicità si mischiano per diverse ragioni. Ci sono almeno 6 ragioni per le quali religione e pubblicità si mischiano. La prima è questa. Un prodotto associato ad un comandamento slogan diventa un oggetto di culto. Come faccio a far diventare il mio jeans un oggetto di culto? È un jeans di una marca sconosciuta, non se lo fila nessuno. Come faccio a farlo diventare un oggetto di culto? Lo associo a un comandamento. Vado a fare leva facendo una cosa nuova dove le persone sono sensibili. E negli anni 70 c'era ancora una certa morale, non come oggi. Per cui questo comandamento, questa cosa negli anni 70 colpiva molto di più l'attenzione di oggi. Forse per noi oggi è banale, perché diciamo, vabbè, oggi sinceramente vediamo anche di peggio. Ma per allora questo concetto fu un concetto davvero forte. Questo prodotto associato a questo comandamento, insieme le due cose vengono interpretate. E gli studiosi, qui non è il mio campo, vi riporto solo quello che viene insegnato, gli studiosi dicono che quando il nostro cervello interpreta una situazione di questo genere, per cui un prodotto associato a un comandamento, in questo caso a un comandamento, che colpisce l'attenzione del nostro cervello, dice che il nostro cervello elabora un qualche cosa che prende il nome di Eidos. Ora, io non so che cosa voglia dire a livello psicologico, ma quello che vi dico è che Eidos è la parola da cui deriva il termine idolo. Per cui il jeans che non se lo fila nessuno, quando viene chiamato Jesus Jeans sull'onda emozionale del musical e quando viene pubblicizzato attraverso questa cosa rivoluzionaria, scandalosa, provocatoria, mettetela come volete, diventa un oggetto di culto. Perché? Perché la persona è accecata, come diceva Packard, dal desiderio di possedere l'oggetto o l'idea di cui quello stesso oggetto si fa portatore. Questa è la prima ragione. Il mio prodotto non se lo fila nessuno. Benissimo, lo lego a un qualche cosa di rivoluzionario per aumentarne l'appetibilità. E questa è proprio la prima ragione. Cosa uso? La religione è la prima cosa. È una delle cose più evidenti, più emozionali nelle persone. È proprio la religione. E allora vado a prendere la religione. Peccato che dall'altra parte il comandamento viene banalizzato. Ma di questo però non ci pensa nessuno. Secondo motivo. E infatti Giovanni diceva: guardatevi dagli idoli, perché questi diventano dei veri e propri idoli. Secondo motivo. Il prodotto è associato a un simbolo, diventa un oggetto di culto. Dicevamo la volta scorsa, l'esempio più classico, una volta c'era questo slogan: Trentino, il paradiso del relax. Vai in Trentino perché è il posto migliore per il relax. Qual è la parola più forte che meglio cattura l'attenzione, coinvolge l'attenzione, dicendo quello è il massimo che puoi avere? Il paradiso. E dove ti riposi di meglio che in paradiso? È un concetto che viene fin dall'inizio. Perché? Perché è un concetto religioso. È un concetto religioso che la gente conosce e sa che il paradiso è un luogo meraviglioso. E allora il Trentino è il paradiso del relax. Interessante è questa campagna della Negroni, quella che produce i salumi. La Negroni ha come marchio la stella, e se vi ricordate la stella di Negroni vuol dire qualità, è il loro slogan. Ma la stella diventa sinonimo di beatitudine. L'uomo con la stelletta come aureola, con sotto: beati quelli che sanno ancora gustarsi la vita. Beati. Il logo diventa un sinonimo di beatitudine. Un prodotto associato a un simbolo, e la stella diventa un simbolo religioso, diventa un oggetto di culto. Ancora, sempre la stessa cosa, vado più veloce perché questo è molto più interessante. Le Tre Marie. Questo è uno dei prodotti davvero più interessanti da questo punto di vista. Perché? Le Tre Marie nasce, casa dolciaria di Milano, nasce all'intorno alla fine del Novecento, fine dell'Ottocento, 1896. Fin dalla sua nascita le Tre Marie si legano appunto a questo nome, le Tre Marie. Ma da dove deriva questo nome? Questo nome deriva da una congregazione che si chiamava le Quattro Marie, in realtà, che nasce nel 1150. Ora, qui si narra, qui dice si narra, perché dicono è una leggenda. In realtà non è una leggenda, è vera. Esiste ancora oggi la congregazione delle Quattro Marie a Milano. È una galleria d'arte in realtà adesso, ma comunque esiste ancora. Cosa faceva questa congregazione? Questa congregazione semplicemente forniva cibo, pane, dava il pane ai poveri. E veniva sovvenzionata con delle monete particolari che riportavano sopra proprio le Quattro Marie, che poi vedremo chi sono. Nel 1900, 1896, nasce a Milano appunto questo caffè, questo bar, che poi diventerà questa industria, che riprende proprio il nome delle Quattro Marie, che però nel frattempo erano diventate tre, e poi spiegheremo la ragione. Come poter catturare? Questa cosa era innocente allora, nel senso, semplicemente si erano rifatti per riverenza, per rispetto a questa opera pia, questa opera benefica. Quando invece questa società viene poi pubblicizzata, viene poi sponsorizzata, chi viene messo a capo di questa pubblicità capisce il potenziale di questa cosa. Dice: ma noi dobbiamo sfruttare il fatto che siamo nati in ricordo, in celebrazione di quest'opera pia. E allora arriva la nostra storia. Questo è il sito delle Tre Marie. La nostra storia. Tre Marie è una marca storica, simbolo della tradizione, scusate, il simbolo della tradizione dolciaria, che al tempo stesso offre un legame con la contemporaneità. La tradizione è molto importante, è molto sottile, ma è molto importante. Viene emesso nel sito il logo della moneta, e 2 anni fa viene rifatto il logo delle Tre Marie, che se voi notate è molto più simile alla moneta degli altri. E viene aggiunta una frase in fondo, antica marca. È stata intervistata la direttrice commerciale. Perché è successo questo? Tremaria ha cambiato proprietario, ora è proprietà di Galbusiera e Sammontana insieme. Si è aperta ad altri mercati e nel fare questa cosa ha sentito la necessità di modificare il proprio logo. Perché? Lo ha fatto per riportarsi alle origini. Lo ha fatto per sfruttare questo, per sfruttare la similitudine tra queste due cose. Sotto il logo è stata aggiunta la dicitura antica marca che rimanda alla leggenda del forno milanese, della confraternita cristiana delle Quattro Marie. Perché quattro? Perché erano la Vergine, la Maddalena, Maria di Salome e Maria di Cleopa, le quattro Marie che erano sotto la croce, le quattro Marie che assistevano Gesù. Diventano tre perché a un certo punto la Vergine viene tolta. Giustamente è un simbolo troppo alto, diventano tre perché si usano solo le tre, diciamo, minori. Ma la direttrice commerciale l'ho proprio detto, il cambio del nostro logo è stato fatto per riportarci alle origini. Perché vogliamo prendere nuovi mercati, vogliamo entrare in nuovi prodotti, no, in questi mercati non siamo nessuno, dobbiamo competere con qualcuno che è molto più avanti di noi. Da dove possiamo partire? Partiamo da questa spinta emozionale, la spinta emozionale dell'aspetto religioso. E lo si vede anche in un altro aspetto. Se torniamo indietro, la pubblicità delle Tre Marie riporta questa immagine. Il Duomo di Milano dietro, il panettone, l'ha scritta il Buono di Milano, che ovviamente noi lo leggiamo. E leggiamo l'aspetto razionale, legge il Buono di Milano, ma l'aspetto irrazionale con l'immagine del Duomo dietro e l'assonanza. Legge il Duomo di Milano. E questo è vero, questa cosa è stata provata, è scientifica, è scienza, la trovate su internet. Per dire che cosa? Per dire che appunto dove non siamo nessuno, dobbiamo fare leva su un qualche cosa che emozioni. E cosa può emozionare di più dell'aspetto religioso di Milano? Siamo di Milano, siamo milanesi, siamo antichi, siamo importanti. Siamo il meglio, ve lo facciamo vedere un aspetto molto, ve lo facciamo vedere un aspetto molto emozionale, che è legandolo proprio al contesto della religione. Ancora andiamo avanti. Il prodotto associato a un simbolo diventa un oggetto di culto. In pubblicità si chiama proprio prodotto totemico. Cosa vuol dire totemico? Il prodotto deve diventare un oggetto di culto. Il prodotto deve diventare un qualcosa al quale io non posso rinunciare. Chiare sono due pubblicità. Io ne ho riportata solo una, quella di George Clooney della Nestlé, che quando arriva in paradiso se ne torna giù e dà la macchina del caffè a Pietro e dice: Nestlé, che cosa altro? Se ho il caffè, cosa posso volere di più? E poi, forse tutti vi ricordate la pubblicità della Braille, quando la ragazza arriva davanti alla porta Inferno e Paradiso e l'angelo gli dice: se mi dai l'orologio vai e vieni in paradiso. E dice: no, mi tengo l'orologio e vado all'inferno. Toglietemi tutto, ma non il mio Braille. E lì vedete proprio il prodotto che deve diventare un oggetto di culto. Prodotto si chiama proprio prodotto totemico, la totemia dei prodotti. Far diventare un prodotto un oggetto di culto. E ancora, come lo faccio? Lo lego a un aspetto religioso. Quale esempio più alto posso fare di un uomo, di una donna che davanti a Inferno e paradiso, si tiene l'orologio e se ne va all'inferno. Se ci pensate bene, è l'esempio più alto. Ma dall'altra parte banalizza il concetto. Dice: vedi, il paradiso non vale il mio orologio. C'è un messaggio esplicito che è: il mio orologio è più prezioso di tutto. Ma dall'altra parte c'è un messaggio esplicito che viene elaborato dalla nostra mente. Il mio orologio è più importante del paradiso. Chi se ne frega di andare in paradiso? Io, l'importante è che ho l'orologio. Da una parte esalta l'orologio, dall'altra sminuisce il paradiso. Lo banalizza. Porta un concetto in maniera molto più bassa, che oggi è recepito come un qualcosa di scontato. Andiamo avanti. Prodotti che vengono associati a simboli religiosi perché diventano credibili. Da questa tesi di laurea si legge che la pubblicità ha avuto la forza di prendere il consenso che le istituzioni religiose hanno raccolto sulle proprie icone rappresentative. E l'esempio classico è quello della Pane Angeli. È una leggenda, ovviamente lo dicono loro per primi che è una leggenda, però intanto la riportano. Io ti dico che non è vero, ma intanto te la porto perché mi serve per fare leva sulla tua emozione. La tua parte razionale dirà è finto. La parte emozionale però sarà colpita da questa finzione, anche se è finzione. Per cui, pur essendo finzione, raggiungerò il suo obiettivo. Per cui ci prende in giro due volte, in realtà. Una volta perché ci racconta una cosa non vera, una volta perché quella cosa non vera in realtà ci convince davvero. Ci prende in giro due volte. Ecco perché siamo soggetti ciechi, come diceva Packard. Un nome è un mito. La leggenda racconta che un'anziana e cara signora, acquistando dal giovane Ettore Icardi, che è il fondatore della Pane Angeli, la sua specialità, rimane talmente colpita dalla riuscita della torta da dire: questa torta è talmente buona che sembra fatta dagli angeli. Se la fa un angelo è buona, è normale. E allora il mio prodotto lo chiamo Pane Angeli, perché è un prodotto meraviglioso fatto dagli angeli, angelico, la tua torta verrà buonissima. Poi è una cavolata, lo dicono loro per primi, ma intanto ce la dicono. E intanto questa cosa va a colpire nella nostra parte emozionale. E noi, senza rendercene conto, siamo influenzati, pur sapendo che è finta. Ma non importa, l'importante è dirlo, come si dice oggi, che se ne parli bene, che se ne parli male, è importante che se ne parli. E questo è esattamente il metodo di ragionare che hanno chi fa pubblicità. Andiamo avanti. La religione crea sentimenti di appartenenza e protezione. Questa è una foto vera, l'ho fatta io. Quest'estate mi trovo in vacanza, giù a casa dei miei suoceri, davanti a casa dei miei suoceri vedo questo camioncino. E mi chiedo, ma che ci azzecca la Chiesa su questo camioncino? Il nome non riporta un simbolo religioso, è uno che vende verdura, frutta, ti dice che commercia in grosso, ti dà un numero di telefono, ti dà un indirizzo, non c'è, se notate, alcun riferimento religioso. Ma lui lo mette, perché lo mette? Perché la religione, i simboli religiosi creano appartenenza. Lui è di Cerignola e cosa ti mette? Ti mette la cattedrale di Cerignola. Il derby di Milano è il derby della Madonnina. Perché? Perché la Madonnina è appartenenza. Milano è la Madonnina, sotto la Madonnina. Perché la religione crea appartenenza. E chi vede questo camioncino, magari la chiesa la vede e magari non ci pensa neanche, la dà per scontata. Ma in realtà questa cosa crea appartenenza. Influenza in qualche modo. Lo ha capito anche la Mercedes. La Mercedes fa la papamobile. La Mercedes vende la papamobile. Te la vende in collaborazione con la Burrago che la costruisce e ti mette sopra il logo del Vaticano. Perché? Perché un brand diventa un punto di riferimento. Mercedes dice: sono talmente il numero uno che il Papa viene da me. Non va alla BMW, non va all'Audi, ma va alla Mercedes. Perché? Perché sono il numero uno. E te lo faccio vedere, guarda un po', faccio l'auto del Papa. Non la fa un altro, la faccio io. E questo vale per tutti. Enzo Pace lo dice proprio, le religioni tendono a diventare dei brand per essere più vendibili, e questo è quello che diceva, hanno mutato i simboli, la religione diventa un brand. Se vi ricordate la prima volta abbiamo letto quell'aforisma di quel pastore americano, quando all'inizio era Dio, era la religione, il cristianesimo era una riunione di fede e alla fine è diventato una cultura, una società, un'industria, un intrattenimento, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, i brand prendono la capacità di diventare punti di riferimento, proprio associandosi alla religione. E infine, consumatori fedeli, acquisto come adempimento di precetti religiosi. C'è chi crede che comprare i prodotti voglia dire adempiere a comandamenti biblici. E uno dice: è impossibile. Non è vero. È vero. Se vuoi vendere scarpe, fonda una religione. In vista delle Olimpiadi, questa è Tokyo, per cui parliamo di 3 anni fa. Le grandi multinazionali puntano su particolari esercizi spirituali per far crescere il fatturato. Se andate su internet e cercate Lead with Love e Dream Crazy, vedrete proprio gli esercizi, vedrete proprio queste campagne pubblicitarie. Dunque, riassumendo, perché tutto questo? Siamo arrivati in conclusione. Religione e business si mischiano per arrivare all'obiettivo finale. Qual è l'obiettivo finale? utilizzare il potere dei mass media per confondere religione e business, allo scopo di cancellare l'efficacia del messaggio biblico. Hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile. A distanza di 40 anni, riassumiamolo in forma grafica, a distanza di 40 anni, come dicevamo, quel caso finito in prima pagina era solo l'inizio di un processo. La gloria di Dio, partiamo da questo aspetto. Non avrai altro Dio nel mio cospetto. Viene fusa con immagini di uomini corruttibili e si sovrappone a queste immagini. Come? Negli aspetti che abbiamo visto, non guardateli. Nelle cose che abbiamo visto, quello che abbiamo visto ci porta qui. Immagini di uomini corruttibili che si fondono e si sovrappongono. Eccole qua. Si genera che cosa? Si genera questa distorsione, e questa distorsione porta alla perdita di valore. E la domanda che ci facciamo? Satana ha inventato una cosa nuova? No, Satana sono millenni che fa così. Cosa fece Gesù nel Tempio? Gesù entrò nel Tempio e cosa fece? Scacciò tutti quelli che vendevano, compravano, rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi e disse loro: è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatta un covo di ladri. Era già così allora. Quello che vediamo oggi non è né più né meno che quello che l'uomo ha sempre fatto. Non è che Satana si è svegliato negli anni 50 quando in Italia è nato Carosello. Satana lo faceva già allora. E questo è tutto vero. Quello che noi diremo in queste riunioni non è complottismo, io lo voglio ripetere, non voglio, il messaggio che voglio che io passi non è il fatto di dire tutto sbagliato, è tutto male, è tutto peccato, dobbiamo essere complottisti, eccetera, eccetera, eccetera. No, non è questo. Ma ricordiamoci che la Bibbia è vera. Quello che la Bibbia dice è tutto vero. E se non vogliamo credere alla Bibbia perché dall'alto della nostra intelligenza in qualche modo la consideriamo di parte, ragioniamo su queste cose. Chi non ha creduto, ragioni su queste cose. Prendiamo consapevolezza del fatto che la cultura, la società, la storia sono le prime cose che confermano la Bibbia. E questa è una cosa che dovrebbe farci molto riflettere, e dovrebbe far riflettere anche a noi credenti, che dovremmo innanzitutto adorare il Signore, perché come abbiamo detto all'inizio, ci ha dato una nuova mente e un nuovo cuore per uscire e per essere liberati da queste cose. Al Signore sia la gloria.
Amen. Chiedo un paio di fratelli a conclusione di questo incontro di pregare.